Radio Rosbrera, ciao! Oggi parleremo di ipocrisia, buone maniere e contatto con la realtà. No, non si preoccupino gli ascoltatori che come me sono sensibili o hanno un'idiosincrasia nei confronti della reiterazione dei medesimi argomenti o financo, almeno questo è quello che mi capita per le conversazioni troppo lunghe. Non parleremo di politica. È vero che nella politica italiana, europea e internazionale, i tristi o comici o tragicomici esempi di mancanza di senso dell'umorismo o di buone maniere in questo momento pullulano, ma è giusto forse allontanarsi, anzi alleggerire, pur parlando di cose serie, ma insomma alleggerire il clima di aggressività da guerriglia che un po' caratterizza alcune conversazioni, che poi caratterizza le conversazioni virtuali sui cosiddetti social network, che sono sempre meno social, perché poi nella realtà quando tu esci, forse capita a qualcun altro, non trovi nessun riscontro di queste polemiche, di questi toni aggressivi, di questa diatriba politica in cui tutti sanno tutto, tutti citano statistiche, tutti sono specialisti. Poi esce e la gente parla della spesa, del lavoro che ha o non ha, che farà o che non farà più, del mondiale, il mondo poi continua per un'altra strada, per fortuna, perché è vero che è sbagliato non avere impegno civile, ma forse tentare di averne un po' troppo è altrettanto sbagliato. Parleremo invece oggi, tanto per cominciare, di una notizia apparsa qualche giorno fa e credo per i non addetti ai lavori dello spettacolo passata più o meno inosservata, ma sulla quale forse è opportuno invece soffermarsi. Questa notizia, diciamo, riguarda le polemiche sulle molestie sessuali, diciamo, di cui si è parlato molto qualche mese fa e di cui sotterraneamente si è continuata a parlare. Riguarda questo. Alcuni nostri ascoltatori saranno già abbonati a Netflix, in ogni caso molti ne avranno sentito parlare, ed effettivamente Netflix in una parte del mondo, diciamo soprattutto nei continenti che stanno a occidente dell'Europa, insomma Netflix è un canale imprescindibile per la diffusione dell'audiovisivo, dove per canale non intendo solamente il concetto di canale televisivo, che chiaramente questo è Netflix, ma un canale nel senso più ampio di diffusione o di castrazione di idee. Dunque Netflix ha emanato, non ufficialmente ma sotterraneamente, ma insomma si hanno abbastanza prove che questa non sia una bufala, delle regole di comportamento sui set dei film o dei documentari che produce, delle regole di comportamento che mirano a diminuire il rischio di molestie sessuali. Una di queste, per esempio, è che non si può chiedere il numero di telefono di una persona se questa persona non abbia preventivamente specificato che è disposta a fornire il proprio numero di telefono. Ma quella più surreale sarebbe quella secondo cui non si può guardare, non si può fissare un altro membro della troupe per più di 5 secondi. Ecco, è superfluo precisare quanto abusare di una propria posizione di forza sia abietto e quindi quanto il reato di molestie sessuali lo sia. Bisogna però non solo stare attenti a non esagerare, il che banalizza un po' tutta la faccenda, ma soprattutto bisogna stare attenti a non demonizzare l'argomento sesso. La demonizzazione dell'argomento sesso è larvatamente ma costantemente di moda da qualche anno, e se io avessi, e un po' ce l'ho, ma insomma, se io avessi una reale tendenza al complottismo, penserei che questo è veramente uno dei complotti di svuotare il sesso di significato, di immettere nella testa degli individui non solo il concetto che il sesso sia peccato nel senso più ampio dell'espressione, dunque al di là del significato religioso di questa espressione, ma che il sesso sia un tabù, che il sesso non sia così importante, che il sesso, detto molto banalmente, non sia così bello. Per cui si demonizza il sesso, il cinema, credo che ne abbiamo parlato in diverse puntate fa, fuggevolmente, il cinema in maniera sotterranea demonizza il sesso da diversi anni, nel senso che fino a qualche anno fa era normale in quasi tutti i film e a qualunque genere appartenessero, che a un certo punto ci fossero delle scene di sesso, delle scene di nudo, eccetera, cosa che ora in molti film che devono essere distribuiti, molti film per famiglie, e questi possono essere commedie, ma possono essere la cosiddetta fantascienza o il thriller o tanti altri generi, il drammatico, si tende a evitare la scena di sesso, non ne parliamo, ma a volte perfino quella di nudo, perché il film si vende meglio, il film diventa per famiglie. Questo è, senza voler apparire fissati sul sesso, è non un enorme passo indietro, ma è un balzo indietro di svariati decenni, poiché noi veniamo da un mondo in cui progressivamente negli anni 70 e 80 il sesso si era molto sdoganato, era a portata di tutti, ma questo non faceva una cosa, insomma, rendeva il sesso qualcosa di gioioso, di fantasioso, creava un senso d'attesa per l'appunto nell'adolescente che sapeva che si avvicinava a questo momento, a questo soggetto, e ora no, si tende a relegare il sesso nella sfera della pornografia, che ovviamente è qualcosa che anzi tende a inibire la fantasia, soprattutto se uno si rapporta alla pornografia in un'età in cui non è in grado di discernere la realtà dall'immaginazione, dalla finzione, anche nel senso più deleterio del termine. Ecco, in un clima del genere adesso si tende a inibire perfino l'onesto lavoratore che al sesto secondo in cui fissa una persona, e magari non la fissa neanche, perché poi a tutti noi capita di incantarci nel senso non poetico dell'espressione, nel senso che uno si distrae, guarda il vuoto, ma sembra che guarda una persona. E comunque anche se un uomo o una donna guardasse le gambe di una donna o di un uomo per 6 o per 12 secondi, non credo proprio sarebbe un dramma e non credo che questo avrebbe niente a che fare con la molestia sessuale. Ecco, Netflix si occupa di questo possibile reato, anzi lo inventa, il reato di eccesso di sguardo, e invece al contempo stabilisce regole che non sono un reato in sé, ma che sono totalmente aberranti, fra le quali quella che chi gira per Netflix o chi gira con l'intenzione di vendere a Netflix deve girare il suo prodotto, film o documentario o serie televisiva che sia, con un'immagine di una definizione che supera di gran lunga quello che in termini tecnici, ma termini tecnici ormai accessibili e più, viene denominato 4K. Ora, già il 4K è un televisore di, appunto, chiamato Ultra HD, che poche famiglie in Italia o in Europa hanno, poche comunque in una statistica generale. A questo va aggiunto che Netflix si rivolge tanto al mercato appunto americano e latinoamericano, dove una cospicua percentuale di televisori sono tubi catodici col decoder. Quindi tutto questo, da una parte, è uno strumento che serve a vendere televisori ad alta definizione, uno strumento di propaganda di una presunta esaltazione della tecnologia che poi non sempre è così utile, o comunque della quale non tutti sono in grado di apprezzare le potenzialità, però ti spinge a compressarti se tu non lo hai, se tu non hai il famoso 4K. Però tu produci delle cose, delle immagini a un'altissima definizione che poi si scontrano in gran parte con televisori che questa definizione non ce l'hanno. Inoltre, questo sì è, come dire, rimette una sorta di concetto di reato di opinione, perché ammette che per ciò che tu devi raccontare non solo la forma è più importante del contenuto, ma c'è un'unica forma possibile, quella dell'alta definizione, quella dell'immagine anche bella ma molto curata, molto leccata. Ora, se io per esempio vado a girare un film, in questi giorni ci sono le elezioni in Messico, quindi così andiamo da quella parte del mondo, nella periferia di una grande città in Messico, ma anche nella periferia di Roma, forse non mi servirà avere immagini ultra definite, immagini leccate, come si dice in gergo, immagini raffinate, ma mi servirà avere immagini sgranate, sporche, mosse, agitate. E non si può stabilire che c'è quell'unica forma possibile. E allora, ecco, da una parte si dice che si vuole difendere la libertà dell'individuo, ma la si difende su cose irrilevanti, lo sguardo che si prolunga più per 5 secondi, dall'altra si influenza, ci si immette di prepotenza nella libertà individuale e nella libertà di acquisire una conoscenza dell'individuo, individuo che ci paga per avere un abbonamento a condizione che noi gli facciamo vedere solo le cose che noi diciamo che può vedere. E al mio paese un tempo si diceva, questo si chiama essere cornuti e bastonati. Quindi forse la morale di tutto questo è che a tutti noi tocca cercare una strada, un sentiero, per quanto scosceso sia, verso l'indipendenza di giudizio. Questo è il grande tema di un mondo in cui non riusciamo ad avere più indipendenza di giudizio, pur avendo a portata di mano, di dita, di mouse, di occhio, di cervello, migliaia e migliaia di fonti di informazione. Questo è un grande mistero, è un mistero che si spiega facilmente, perché chiaramente questa diffusione di internet doveva essere, da chi detiene il potere, gestita e regolamentata o sregolamentata in qualche maniera, perché sennò sarebbe totalmente sfuggita di mano. Il problema è che la rete di internet è così grande che può a tratti sfuggire di mano, e ognuno di noi può dare il contributo a farla sfuggire di mano, e ognuno di noi può, nel tempo libero, che per ognuno di noi non è disponibile nelle stesse dimensioni, ognuno di noi può nel tempo libero non solo arricchirsi nel senso di acquisire nuove conoscenze, ma cercare per appunto le strade per avere una sua opinione, per non essere inquadrato. La cosa terribile, e chiudo provando a trarre la morale non solo delle cose che ho raccontato, ma anche del riferimento alle violente polemiche politiche vere o virtuali degli ultimi giorni, la cosa importante è dunque ricordarsi che non ha mai senso precipitare nello squallore e nella stupidità, ma ancor di più non ha senso precipitarvi per difendere le opinioni, o presunte tali, di qualcun altro. Radio Rosbrera, ciao!